Sono Marta Subì, benvenuti su Bix Coven, il canale YouTube interamente dedicato al True, l'originale diffidate dalle imitazioni che girano in giro. Benvenuti, il caso di oggi però vi avviso subito è un pochino particolare. Secondo me potrebbe un pochino essere pesante in alcune situazioni. Io vi avviso, voi continuate ad andare avanti nel video man mano, senza sforzarvi troppo. L'importante è che state bene, ecco, non dovete guardare i video per poi stare male, ecco. Non vorrei mai nulla di tutto ciò. Il video di oggi è una storia che io ho sentito trattare poco. Quella di Monica Birl. Lei era una ballerina. Siamo negli anni 80 e siamo a New York. Purtroppo la sua strada si incrocerà con quella di un altro ragazzo. La sua storia mi ha colpito tanto più che per il suo esito, per l'inizio. Un inizio fatto di tanti sogni che un po', non lo so, sono molto simili magari a quelli che sono stati venduti anche a noi in un certo senso. Il sogno di andare in una città dove tutto è possibile, dove i tuoi sogni diventano realtà e dove solamente il merito conta. È una cosa che se vi siete mai avvicinati a qualcosa di artistico o sportivo, probabilmente avete visto o visto nei film, cose del genere. E effettivamente magari in alcuni periodi storici era davvero così. A volte le persone sono disposte a tutto, a sacrificare tante cose per quanto riguarda i propri sogni e molto spesso la possibilità di tentare di realizzare o almeno tentare di rincorrere i propri sogni o meno, a volte è proprio il denaro. E a volte proprio per questo denaro magari fai dei sacrifici. E purtroppo questi sacrifici, purtroppo a volte si ha della sfortuna. Oggi vi racconterò la storia di Monica e parleremo insieme di un po' di cose. Prima di iniziare, se vi piace il mio lavoro, ovvero come racconto queste storie, potete sostenere il mio lavoro con un like o un commento qui sotto, oppure ancora condividendo il mio video, lasciando un commento qui per salutare Al, il nostro amico algoritmo. Potete supportare il mio canale abbonandovi, oppure ancora seguendomi su Instagram, mi aiuta veramente tanto. Qui sotto trovate tutti i miei canali YouTube, i miei social. Se vi piacciono le magliette che indosso, guardate il sito di Pampling, che molto spesso arrivano da lì. Con il codice SGICIO voi otterrete un paio di calze in omaggio e allo stesso tempo aiuterete il mio canale in una maniera completamente gratuita, quindi grazie mille davvero. Ma iniziamo subito con la storia di oggi. La storia di oggi si svolge a New York, siamo negli anni 80 e una delle cose forse che vi potrebbe più colpire inizialmente di questo setting è che noi crediamo di conoscere New York, ma in realtà New York ha avuto diversi periodi. Tra gli anni 80, anche un po' prima, New York non era il posto da sogno come magari l'abbiamo visto noi, se avete potuto andare a visitare la città di New York, oppure come lo vediamo nei film degli anni 90, così. New York tra gli anni 60 e 80 era veramente molto molto pericolosa, con tanta povertà, tanti pericoli per la strada e purtroppo c'erano situazioni che venivano talmente tollerate a livello anche di mezzi, di poter rendere le cose più sicure, perché mancanza di personale, mancanza di possibilità, persone al limite, oppure tanta malavita. Certe volte si ha l'idea che se vai in quartieri malfamati, magari te la sei andata a cercare. Purtroppo, se si hanno poche possibilità economiche o se la città è un po' complicata, è molto possibile andare a finire a vivere in certe zone non perché te la cerchi. Ma perché semplicemente quelle sono le tue possibilità economiche. Il sud-est, Lower East Side di New York, era proprio una parte molto complicata. Le strade erano praticamente onnipresenti da persone con dipendenze da sostanze stupefacenti, criminalità organizzata, gente che si toglieva la vita come se nulla fosse, e addirittura in tali zone in cui la polizia aveva totalmente paura anche solamente di entrare, perché non comandavano loro, c'erano altre regole. Poco personale, tante indagini, tanti casi aperti e molti rimanevano irrisolti. E con questo setting, ovviamente, New York di quell'epoca era molto diversa rispetto alla New York che conosciamo noi per, non so, mamma, ho perso l'aereo, sono finita a New York. Era praticamente tutta un'altra situazione, Chinatown, Little Italy, erano considerate le zone meno sicure di tutte. E anche oggi vi devo dire, quando ci sono andata io un po' di anni fa, erano considerate zone un po' da dove stare attenti, però all'epoca era, se vai lì, se ti succede qualcosa, cavoli tuoi. Purtroppo Lower East Side era veramente molto famosa perché c'erano tantissimi senza tetto e c'era un grande problema per quanto riguarda le abitazioni. Con tanta povertà è difficile riuscire a pagare una casa, pagare un affitto e quindi o lo dividi in tante persone oppure ancora magari tanti andare a vivere in posti abbandonati, per Però questi posti abbandonati molto spesso o venivano cacciati o finivano addirittura per essere letteralmente presi d'assalto da incendi involontari. A volte i luoghi abbandonati erano invece presi d'assalto da persone che andavano lì per farsi di sostanze. Era una situazione complicata dove persone con molti problemi, che dovevano vivere ai margini per situazioni di forza maggiore, quindi dipendenza oppure ancora problemi economici, eccetera, eccetera, si ritrovavano a vivere veramente a stretto contatto con gli artisti. Insomma, come sappiamo, purtroppo l'arte davvero poco paga. Anche oggi ci sono molti problemi, c'è cioè il classico coso di vabbè, ma a te ti piace, quindi fallo gratis. C'è quest'idea che l'arte sia qualcosa di puro, che solamente con la passione puoi farlo, e se entra in ballo il denaro, improvvisamente scompare la passione, quindi vale meno. Ma in realtà sarebbe fantastico se una persona investe tutta la sua vita per imparare a recitare, a suonare uno strumento, a cantare, a ballare. Sarebbe fantastico poi vivere di quella cosa e fare quello durante tutto il tempo, tutta la vita, se sei abbastanza bravo. Quindi sarebbe giusto essere pagati per il dono magari che si ha. Purtroppo però gli artisti, un po' per antonomasia, stanno alla canna del gas, oggi così come negli anni 70-80. E quindi proprio per questo la parte del Lower East Side di New York era letteralmente presa d'assalto da tante persone che volevano lavorare con l'arte oppure ci lavoravano ed accettavano anche di vivere magari in condizioni un po' modeste, di sacrifici pur di farlo. La situazione diventa ancora più vista male, soprattutto quando durante questo periodo, tra gli anni 70 e 80, esplode in un certo senso la community hardcore e punk, che molto spesso è stata etichettata in maniera negativa, un po' come, insomma, persone che fanno solamente casini. Io, essendo cresciuta con la musica punk, cose del genere, so che non è così. So che le persone non fanno cose brutte in base all'etichetta che hanno, ma fanno cose brutte se sono brutte persone. Però tutte queste situazioni unite insieme non fanno altro che peggiorare la nomea di quella zona. E purtroppo non faranno che peggiorare. La situazione diventa ancora più brulicante proprio per una situazione politica, la gentrificazione. E il motivo per cui sto parlando così tanto di questo elemento è perché sarà fondamentale proprio questo. Le case e potersi permettere una casa sarà fondamentale all'interno di questa storia, perché sarà un po' l'argomento della discordia. La gentrificazione ovviamente crea un problema extra. Si prendono molto spesso delle zone di alcune città che sono un po' ai margini, che costano poco, che vengono considerate problematiche. In un certo senso le si ripulisce, diventano trendy e quindi aumentano gli affitti. Quindi tutte le persone povere, in un certo senso, che potevano vivere lì, perdono lavoro, perdono la casa e devono andare altrove perché, insomma, adesso la situazione è diventata trendy, vale di più e quindi ciaone. È una situazione ovviamente molto complicata, molto criticata a livello sociale, che si parla di disparità, tutte queste cose, però purtroppo accade, accadeva negli anni 80, accade ancora oggi e accade anche in quella zona. In questo contesto, quindi, è molto complicato poter permettersi un appartamento. Non tutti possono farlo e non è una cosa così rara che magari si decide di condividere una casa o di affittarla e subaffittarla a sua volta, dividere l'affitto e vivere in più persone, magari con dei coinquilini che non sono strettamente dei tuoi amici, ma delle persone che conosci, così da dividere le spese e rendere tutto più sostenibile. E in questo contesto inizia proprio la storia di Monica Beryl. Lei era una ballerina di 26 anni, nasce in Svizzera, a Saint-Galaël, una piccola cittadina. Monica nasce in questa cittadina che non ha nemmeno 100.000 abitanti e poi boom, va a New York, una delle città più grandi dell'epoca. I cambiamenti sono davvero tanti. Saint-Galaël è praticamente la classica cittadina europea, piccola, con la storia che si vede da tutte le parti, quindi castelli, biblioteche nazionali. Una forte impronta medievale proprio a livello di struttura cittadina, tante abbazie, musei di storia naturale, biblioteche, reperti storici che per carità noi in Europa le viviamo anche in maniera un po' contrastante perché a volte sembrano quasi un ostacolo al progresso. Però immaginatevi lo shock, soprattutto in altre epoche, da passare da una piccola cittadina così all'emblema della tecnologia della metropoli come New York. Ci voleva tanto coraggio, non era una scelta che tu prendevi così alla leggera. La prendevi se tu veramente credevi in quello che volevi fare, avevi un sogno, avevi delle capacità e avevi tanta voglia di sacrificio. E questo è esattamente il motivo per cui Monica lascia la sua cittadina per andare a New York. Inoltre, siamo anche in un'epoca, soprattutto verso la fine degli anni Ottanta, dove nonostante i problemi, New York viene in un certo senso venduta come il posto in cui devi stare se vuoi veramente avere un ruolo all'interno della storia. se vuoi veramente farcela, se vuoi diventare milionario, basta semplicemente essere a New York e prima o poi ti troverai al momento giusto, al posto giusto e diventerai una star, diventerai ricco. Tutto è possibile a New York. Non fanno altro che susseguirsi le storie di persone diventate milionarie a New York, con un'idea, con una possibilità, oppure ancora che hanno ottenuto del successo, come la storia di Madonna che arriva a New York con pochi dollari, dorme sopra i materassi con gli scarafaggi e dopo diventa una superstar mondiale. L'importante era semplicemente trovarti lì, arrivare a New York e poi il resto era in discesa. O almeno questo era quello che mi veniva raccontato, un po' come quando ti vendevano il sogno di andare a Los Angeles e diventavi Marilyn Monroe. E non è così difficile da immaginare perché Monica era disposta a tutto pur di stare lì a New York. Lei era una ballerina, aveva studiato danza per tutta la vita, si era laureata per diventare una coreografa, un'insegnante di danza, viveva per l'arte. E New York era una grandissima occasione, soprattutto perché proprio in quella città c'è un'importante scuola di danza. E quando nel 1985 Monica vince una borsa di studio per poter andare a New York, dal governo svizzero per andare a studiare danza a New York, è praticamente un sogno che diventa realtà ed è logico che ti senti veramente fortunato e non vuoi perdere questa occasione. Monica non viene accettata in una scuola qualsiasi di New York, ma la prestigiosissima scuola di Martha Graham, quella dove, se non sbaglio, dovrebbe aver studiato danza anche Madonna. Questa viene percepita da Monica e anche da tutte le altre persone come un'occasione su un milione. E Monica si impegna al 100%. Chi mai ha fatto dello sport a livello professionale oppure si è dedicata completamente all'arte sa che molto spesso, soprattutto se hai a che fare con gli allenamenti, questi ti risucchiano completamente la vita e è probabile che tu entri in sala danza la mattina presto, hai tanto il tempo per mangiare uno yogurt e poi boom, fino alla sera tardi. È proprio difficile trovare il tempo per un secondo lavoro, la forza, la voglia e anche semplicemente per avere una vita certe volte. Ma se è un sogno, è normale che fai di tutto pur di arrivarci. Monica non si lamenta, è pronta a tutto pur di tentare di realizzare il suo sogno e vivere solamente di danza. Nel 1987 dovrà ritornare in Svizzera perché sua madre purtroppo è gravemente malata, però nonostante tutto tenta anche qui di ottimizzare il tempo, continuare a lavorare con la danza. Infatti parte per un tour, Zurigo, Lucerna, Basilea e altre 8 città. Dal suo ex insegnante di danza, Monica viene descritta come una ragazza tenace, pronta a tutto pur di arrivare. Non era spaventata dalla fatica, dai sacrifici. E Monica ama la danza e non fa una differenza per quanto riguarda i locali. Non è che è schizzinosa, diciamo così. Ci sono dei locali che non sono proprio pulitini, diciamo a New York, sia perché sono gestiti da persone poco raccomandabili o perché sono dei locali che sono un po' strani. Non so se avete mai visto il film Flashdance. Nel film Flashdance lei era una protagonista e la mattina lavorava come saldatrice e la notte sognava di fare la ballerina, ma nel mentre, per arrotondare, lavorava come ballerina in una sorta di bar. Ovviamente le persone andavano lì un po' per vedere un po' di sedere e cose così, non certo per i passi di danza, però quello era un modo per poter lavorare con la sua grande passione. E la vita di Monica è un po' simile. In quell'epoca, fino agli 80, c'erano tutti questi luoghi che erano un po' luoghi ibridi, dove molte delle persone andavano lì per vedere le belle ragazze, magari anche un po' succinte, mentre le ragazze andavano lì perché era un posto per poter guadagnare qualcosa ballando. E Monica non ha problemi anche a fare questo, perché la danza è la cosa più importante per lei e purtroppo vivere lì costa molto. Molti di questi posti erano anche molto pericolosi, c'erano giri di illegalità, di prostituzione. Questi luoghi a volte erano bar di topless o addirittura strip club, però erano posti anche dove potevi, diciamo, vivere ballando. Monica tenta di fare di tutto per il suo sogno, vive per la danza. Le persone che la conoscono dicono che al primo posto c'è la famiglia, che ovviamente gli mancava dall'altra parte del mondo praticamente, e la danza. Immaginatevi anche quanto era desolante stare dall'altra parte del mondo in un'epoca senza il computer, senza videochiamate, dove magari costava tantissimo anche semplicemente chiamare al telefono la tua famiglia, cioè costavano le interurbane, quindi se tu chiamavi fuori dalla provincia, figuriamoci nell'altra parte del mondo. Erano cose costosissime dove tu potevi sentire le persone attaccare solamente magari forse una volta al mese a stento. Monica, ovviamente non essendo così, non navigando nell'oro, abitava nel Lower East Side, quella parte di New York dove vi ho detto era molto complicata. Spesso Spesso si incontra lì anche perché i suoi amici vivono nelle vicinanze oppure ha amici che vanno lì per comprare dell'erba. Lei abita in un vecchio appartamento al 93 di Awkward Street e proprio lì la sua strada si incrocerà con un ragazzo, Daniel Rakoff. Daniel è uno di quelli fissati con l'erba, cioè non so se l'avete mai incontrati, però quelle persone che veramente stanno lì a parlarvi 18.000 ore di queste piccole differenze di piantine, eccetera, eccetera. Lui è un hippie, in quell'epoca quindi etichettato come pace e amore. Se i punk erano quelli brutti e cattivi, gli hippie no, gli hippie erano quelli buoni, tranquilli, che erano per siamo tutti uguali. Ma nel caso di Daniel è semplicemente una bugia. Daniel non è una brava persona. Daniel non è un hippie dalle origini modeste, ma è un figlio di papà. Daniel, infatti, è il figlio di un deputato che fa anche lo sceriffo in Texas. Se Monica veniva da origini umili e ha sempre vissuto dovendosi guadagnare tutto, anche semplicemente per poter vivere la propria passione, Daniel no. Daniel è abituato a farla franca su tutto, a ottenere sempre quello che vuole. Questo ovviamente non toglie una cosa, che Daniel aveva un'infanzia complicata. Quando è piccolo assiste a una cosa anche molto traumatica, sua madre praticamente perde la vita davanti a lui. E preparatevi perché quando sua madre passa miglior vita, il padre si risposa con la zia, ovvero con la sorella della madre. Io sinceramente quando ho sentito per la prima volta queste robe sono rimasta totalmente sconvolta, però in realtà ho un po' approfondito e in realtà ho scoperto che nei tempi andati non era una cosa così strana. Se la moglie magari moriva un pochino troppo presto, era abitudine abbastanza comune che magari l'uomo si sposava con tipo le altre donne della famiglia della madre, con la sorella molto spesso, così da poter continuare a portare avanti la famiglia. In un certo senso non dovevi pagare un'altra dote, roba così, diceva vabbè, rimane tutto in famiglia. Una roba abominevole, però che allo stesso tempo capisco che erano altri tempi. Certo, mi fa un po' strano che a fine degli anni 80 fosse abbastanza normale sta roba, forse anni 60, forse anni 70, non lo so, però mi fa veramente molto molto senso. Dico a considerarla una cosa da persone civilizzate nel 1970, però evidentemente in Texas è così. Poi non lo so, lì si sposano ancora tra cugini, quindi boh, che vi so dire. Sarei curiosa sinceramente di approfondire quanta volontà, quanto consenso c'era da parte delle nuove mogli, delle zie in questione, delle sorelle. Temo di sapere già la risposta, ovvero probabilmente zero, però questo è un altro discorso. Daniel quindi inizia ad andare in giro per gli Stati Uniti a sperperare soldi, a fa casini e soprattutto si guadagna un soprannome, l'uomo pollo. Non perché è un coglione, sinceramente, ma perché è una roba molto inquietante. Molto spesso andava in giro con un pollo, un gallo intorno al collo. A volte vivo, ma molto spesso non vivo. Molto spesso lo si vedeva andare a girare intorno al parco lì a New York, al Lower East Side, con un pollo non più in vita intorno al collo, come se fosse una sciarpetta. Capisco che magari ora state pensando che sembra anche un po' ipocrita, non lo so, non essere vegana, non essere vegetariana e trovare strana una situazione del genere. Continuate con questa storia e vedete che succede tra lui e i polli. Daniel cosa fa nella vita? Lui un po' fa il lavapiatti, un po' fa lo spacciatore e da tanti anni non c'è una fissa dimora e te credo perché scopriremo che personaggio è ed è veramente una brutta persona, quindi appena la gente lo riesce un pochino a riconoscerlo lo caccia via a calci nel culo. Spesso è ospite degli amici, poi dopo rompe le scatole eccetera eccetera, fino a che non arriva ad essere vicino di casa di Monica. La porta della casa di Daniel è un po' strana, un po' inquietantina. Ci sono un po' di nomi di serial scirocchiati scritti vicino alla porta. Una sorta di battuta, tipo c'è scritto Charlie Gaines, poi la S, Spoon Ranch, ovvero è un mix tra le parole di Charles Manson, quindi Charles, e Gain, come Ed Gain, quello là che utilizzava la pelle delle persone per farci i guanti, le lampade, che poi ha ispirato il film di Leatherface, il personaggio di Leatherface e non aprite quella porta. Charles Manson, non vedevo di, ma ovviamente Spoon Ranch è la citazione al posto dove abitava la famiglia Manson con questo set cinematografico che si chiamava proprio Spoon Ranch, dove giravano dei film western, eccetera, eccetera. Quindi insomma, possiamo capire che Daniel è già un tipetto un po' particolare. Ecco, la prima volta che lui e Monica si incontrano, fumano una canna, si mettono a parlare, e Monica racconta la voglia di avere una casa un pochino più grande e magari trovare un coinquilino. Pensano anche all'idea di andare a vivere insieme con altri coinquilini, magari in una casa un po' più grande. Prendono questa decisione, festeggiano un po' la bene e meglio e decidono un po' che Monica, insomma, avrebbe aiutato a saldare l'affitto arretrato di Daniel, perché lui a quanto pare stava in questa casa, quindi si uniscono un po' di gente per risolvere la situazione e vive tutti lì tranquilli e spensierati in questa casa più grande. Daniel, visto che c'aveva tutti questi affitti arretrati, c'aveva una paura, quella di diventare un senza tetto. Questa cosa lo spaventava tantissimo. In maniera, secondo me, dove lui un pochino ci ha pure un po' giocato, ecco. Capisco la paura, però secondo me lui l'ha un po' utilizzata successivamente per metterci una pezza in una maniera un po' strumentale, ecco. Lui era stato in passato un senza tetto e questa cosa l'aveva molto traumatizzato, o almeno lui dice. Sperava sinceramente che mettendo Monica dentro casa sua avrebbe fatto un po' arnababbo, un po' arriccone, perché dice: questa sicuramente mi paga l'affitto, quindi io un'entrata sicura ce l'ho. E c'ho tipo una roba passiva senza dover né lavorare né niente. Fino a qua Daniel sembra un tizio un po' particolare e niente di che. Ma in realtà Daniel è uno sciroccato. Daniel non ci sta proprio cara la testa e appena Monica si trasferisce da lui inizia a dedicarsi alle sue passioni. Quali sono le passioni di Daniel? Preparatevi. La sua passione era andare al mattatoio, prendere 20 polli, 20 polli a botta, 20, tornare a casa, divertirsi nel tirargli il collo a tutti e 20 e poi cucinare una zuppa. Daniel c'aveva anche una fissa per una cosa che purtroppo diventerà fondamentale all'interno di questa storia, la fissa per le zuppe. Io ho la fissa per le vellutate di zucca, onestamente. Daniel, per un'altra cosa, sinceramente, ho la fissa per altre zuppe. Lui, infatti, c'aveva la fissa nel far buon samaritano, fare zuppe con sto brodo de pollo e poi distribuirle ai bambini meno fortunati del quartiere, ai senza tetto della zona, perché gli piaceva proprio fare la scenata di lui che era buono. Lui dice che in realtà era semplicemente perché si ricordava di com'era difficile essere un senza tetto e roba del genere, ma in realtà era semplicemente una roba strumentale. A lui gli piaceva pure tirare colla ai polli, 20 in una botta, e quindi semplicemente questa era una sorta di scusa per poterlo fare il più possibile e sembrare anche un buono. E a lui piace anche un sacco il potere che è in quel momento in cui aiuti qualcuno e per quella persona sei una persona fantastica. Sa che i senza tetto molto spesso hanno diffidenza verso gli altri, roba del genere, quindi è difficile prendere la loro fiducia. E Daniel è una persona veramente di merda, tanto che abuserà anche di quella. Abuserà della fiducia di persone che sono lì, hanno bisogno d'aiuto e hanno bisogno anche delle cose più fondamentali. Arriva la prima settimana d'agosto del 1989. Monica porta i suoi effetti personali dentro la casa e da subito le cose diventano molto strane. Infatti, dentro questa casa c'è Silvia. Silvia è un'altra donna che abita in questa casa e da subito, diciamo, la situazione diventa molto imbarazzante. A quanto pare delle volte lei bussava e vedeva che c'era Daniel che gli apriva con la patta dei pantaloni aperta, con la roba di fuori, e diceva di essere impegnato. E Daniel inizia da subito a fare un po' il vago con le due donne. Insomma, Daniel tenta di avere un piede in due scarpe. Tutte e due iniziano a non capire la situazione, alla fine Silvia veramente piena fino all'orlo, pia Monica gli dice: senti, ma parla un attimo, ma tu che rapporto c'hai con sto Daniel? Daniel crede di aver trovato il paradiso, si mette pure a pulicata per far santarello. Dice: qua c'ho due tizie che quando me va me ne faccio una, quando non me va me ne faccio l'altra, e inoltre queste mi danno pure i soldi e quindi posso campare da nababbo qua a pia polli tutti i giorni l'armacello. Ma queste è un attimino, stanno lì e dicono: senti, bello, ma dacci un attimo un chiarimento. Lui tentava di fare tutti i modi possibili per rendere la situazione meno chiara possibile. Alla fine si scopre che Daniel e Monica sembrano avere una sorta di relazione che in realtà è durata poco e niente, poco più di una settimana. Silvia si arrabbia tantissimo perché a quanto pare pure con lei, insomma, c'è avuto una sorta di relazione e inizia ad arrabbiarsi tantissimo con Daniel, tanto da dirgli: Monica non è interessata a te, vuole semplicemente avere questo appartamento e anzi, sta molto attento perché da qui a poco te lo porterà via e ti caccerà per strada, tornerai ad essere un senza tetto. Daniel inizialmente nega tutto e anzi dice di essere estremamente sicuro che Monica sia innamorata di lui e voglia vivere con lui per sempre. Silvia invece continua a dirgli una cosa, che Monica non è interessata a lui perché lui non è interessante, non è una persona che merita amore, che non può avere nessuno e quindi l'unico obiettivo di Monica sicuramente sarà l'appartamento e vuole fare di tutto per prenderselo e poi cacciarlo. E Silvia allo stesso tempo un po' se ne vuole andare, un po' vuole rimanere in quell'appartamento. Lui inizia quasi ad avere questa paura effettivamente, dove sembra veramente che Silvia sia riuscita a mettergli questo dardo nella testa. E lui quindi inizia a chiedere aiuto a Silvia: ti prego, fai in modo che non sia così. E lei insomma fa un po' la passiva aggressiva, dice: guarda, io non posso fare niente purtroppo, ti vorrei aiutare, ma non posso fare niente perché se non vivo più in quella casa, io non ti posso aiutare. Quindi lei ti butterà fuori casa, tu tornerai a essere un senza tetto ed è solo colpa tua. Le cose purtroppo diventano sempre più complicate. Daniel dice di essersi innamorato di Monica. Monica purtroppo gli dice che per lei non è lo stesso, che era stata solamente una relazione fisica e niente di più, non è mai scattato niente di più. E da lì a poco Monica inizierà anche a frequentare altri uomini, inizierà anche a portarli nel suo appartamento dentro la stanza, e si incontra con un ragazzo nero di origini giamaicane. E questo fa smattare Daniel, sia perché è geloso, quindi a priori qualsiasi altro uomo sarebbe stato sbagliato, ma c'è un'altra motivazione. Daniel è un hippie, ma è razzista e omofobo, quindi ha un profondo odio per le persone che non sono bianche. E questo, il fatto di essere stato sostituito non semplicemente con un altro uomo, ma con un uomo afrodiscendente, per lui è una roba che lo fa andare fuori di testa. E io sinceramente mi fa anche un po' ridere, scusami, tu sei hippie e sei uno attaccato ai disordini, figlio di papà, un matto sciroccato che fa del male ai polli e inoltre sei pure un discriminatore. Ma allora non sei hippie, scusami, forse hai sbagliato etichetta sociale, dovresti rasarti i capelli, vestirti di nero e unirti a un altro gruppo. Daniel è un ragazzino, è un figlio di papà che vuole fare il particolare, vuole fare il drammatico, che ha sempre vissuto sentendosi su un piedistallo, quindi considerando tutte le altre persone come inferiori, ma allo stesso tempo volendosi atteggiare da persona che salvava il mondo, da persona migliore anche a livello umano. Ma Daniel è una persona brutta contro gli animali, contro le persone, è razzista, omofobo. Come se non bastasse, inizia pure a partire a broca. Infatti Daniel inizia a dire di essere Dio. Dio. Anzi, come se non bastasse, Daniel fonda anche una chiesa, la chiesa del 966. Molto innovativa, anziché 666, 966, capirai. Daniel, che si atteggiava come super amico degli ultimi, in realtà parte capro, che inizia a fare sacrifici di animali. E molti dicono anche che avesse tagliato la testa a un cagnolino. Daniel dice anche di aver avuto da sempre problemi psichiatrici, che addirittura è stato ricoverato diverse volte quando era piccolo, e anzi che tra gli 11 e i 9 anni lui ha anche preso il Ritalin. Daniel a che cosa dà la colpa? Dà la colpa al bullismo. Dice che lui non è così, ma è perché ha subito bullismo. Non sapete quante volte ho sentito io sta storia, sta scusa che io ho subito bullismo, quindi faccio questo. No, Stellina, a te stai a fare sta roba, non bullismo. Lui però ha una situazione familiare un po' complicata, subisce bullismo, se viene picchiato il padre lo sgrida, se picchia lui si difende il padre lo risgrida pure peggio. Quindi quando ritornava a casa le pigliava, sia se si difendeva sia se non si difendeva. Che per carità ovviamente è un trauma, ecco, non sto dicendo questo. Però è una situazione dove poveraccio, in quell'epoca non c'era veramente una soluzione. Con il passare del tempo Monica si rende conto che Daniel sta proprio a partire a brocca. Lui ha prima affondato sta chiesa, poi arriva dentro casa con sti 20 polli, poi a un certo punto inizia a dire che il governo lo controlla, dice di essere Dio, e sempre più gente gli dice: Monica, ma buttala a fanculo questo che c'è andato, che è proprio uno sciroccato. E come se non bastasse gli distrugge pure casa, si mette a scrivere sui muri la roba da chiesa 966, si mette a prendere sangue di polli e scrive sul muro. Alla fine Monica non ne può più, è spaventata e quindi decide di buttarlo fuori casa. Però non sa che questa decisione ha un terreno fertile su una paura che Daniela ha. E anche quel monito, quella paranoia che Silvia gli aveva veramente stimolato. Silvia gli aveva detto così semplicemente perché era invidiosa e sapeva che quella era una cosa che lui temeva e magari tentava di rimettersi insieme a lui. Però non ha idea di come questa cosa sia cresciuta dentro Daniel, nella sua mente, in una versione totalmente malata. Questa paura si è realizzata non perché Monica o Silvia abbiano i poteri, ma semplicemente perché Daniel è un coglione. Monica, ormai veramente molto spaventata, si rende conto che Daniel ha dei grandi problemi e gli dice che deve risolverli, altrimenti non può tornare da lei a casa con lei. Ma non sa che in realtà questo è come buttare benzina sul fuoco, perché queste sono le più grandi paure di Daniel: andare a vivere per strada, ritrovarsi un senzatetto. Soprattutto, sapete qual è la paura più grande di Daniel? Preparate! Non avere la televisione. Infatti, lui ha scoperto che stando a casa, avendo una casa e non vivendo per strada, c'aveva la televisione e stava in fissa per stare tutto il giorno a guardare la televisione. Vedendo questo timore, Daniel inizia a pensare due cose, due soluzioni: o conquistare Monica e quindi tentare di rimettersi insieme, così insomma da scroccaia e sta fitto, oppure toglierle la vita. Due alternative un po' diverse, giusto un po'. Daniel inizia a parlare di queste sue intenzioni anche con altri coinquilini, ma lì per lì nessuno gli crede, cioè sembrano quelle cazzate che lui raccontava sempre, ma niente di più. Nessuno sa che in realtà queste parole sono fondate. Anche Silvia pensa che siano semplicemente delle parole, però dice che per sicurezza meglio avvisare Monica. E gliene parla. Parla del piano che ha sentito dire a Daniel. Monica non gli crede. Crede siano parole dette così e niente di più. Tanto che infatti non ha paura, quasi lo sfida Daniel. Va lì e gli dice: vabbè, ti uccido prima io, vediamo che succede. Però purtroppo le cose si complicano. Passa circa una settimana e Silvia vede Daniel letteralmente bighellonare così per strada e gli dice che cosa sta succedendo, perché è così tutto nervoso. Lui dice che non ce la fa più, non sopporta più Monica e che da lì a poco aveva deciso di togliere la vita. Lo farà il giorno dopo, domani. E Daniel, come se nulla fosse, sapete che fa? Gli dice questa cosa, poi si gira da Silvia e le fa: ma tu mi aiuteresti a smaltire il corpo? Io mi domando sinceramente, ma rispondi a una cosa del genere? Cioè, se uno dal nulla pia e ti dice sta cosa, cioè, tu come rispondi? Tu gli dici, ma che cazzo sai di? Lei continua a fargli delle domande, così per prendere tipo delle informazioni, però allo stesso tempo non ci crede veramente. Però gli dice, guarda, non conta su di me. Lei crede siano semplicemente delle parole, però lì per lì Silvia se ne va per qualche giorno da ACI. Passa qualche giorno, Silvia parte, poi ritorna e passa davanti alla finestra dell'appartamento. E da subito c'è qualcosa che non va. Passa davanti alla finestra dell'appartamento di Monica e si rende conto che c'è qualcosa che non torna. Le luci sono spente. E in genere da Monica c'è sempre qualcuno in casa. Silvia sente che c'è qualcosa che non va. Quindi che cosa fa? Entra, sale le scale e sente dei rumori. È la TV accesa. Daniel sta in fissa con la televisione, ma teoricamente dovrebbe essersene andato da quella casa. Entra dentro casa. Vede la TV che non sta al solito posto, ma sta tipo sul bancone della cucina. Sente che c'è qualcosa di strano dentro la casa, però non razionalizza. Va verso la stanza di Monica ed è chiusa. Silvia bussa nella stanza di Monica, nessuna risposta. Così va all'indietro, va per uscire verso la porta e così, in maniera totalmente quasi involontaria, butta un occhio sulla cucina. E lì c'è qualcosa sul fornello. Sta cuocendo qualcosa. Appena si gira, vede che sul fornello c'è la testa di Monica. Gli occhi sono chiusi, ma ovviamente è sconvolta, la riconosce. Silvia è letteralmente scioccata e sconvolta, sotto shock, corre dentro il bagno e proprio dentro il bagno si gira nella vasca e vede il corpo senza testa di Monica. Tutta la pelle era stata letteralmente strappata via, vedeva ancora l'interiore, nel sangue della ragazza lì dentro la vasca. Silvia è letteralmente sotto shock, si rende conto che tutte quelle parole di Daniel erano vere, le ha fatto veramente. Nessuno è pronto a vedersi una scena simile, cioè io sinceramente non avrei idea, cioè, non so, probabilmente ci rimarrei secca sul colpo, ma come fai? Cioè, credo che il tuo cervello in quel momento forse quasi ti precluda l'idea che quella sia una cosa vera che tu stai vivendo, perché altrimenti vai fuori testa. Silvia è sconvolta, scappa fuori di casa, si precipita verso una cabina telefonica. E chiama. Secondo voi, chi chiama Silvia? Cioè, è anche qui una parte totalmente sconvolgente della storia. Silvia non chiama la polizia, ma chiama Daniel. Ma che cazzo c'hai nella testa, santo cielo? Io posso capire se sei sconvolta, posso capire se te lo trovi davanti, che fai la buona faccia, non lo so, e dici no, ma non ti preoccupare, sono dalla tua parte, ma certo, ma morirei di paura, ma certo che gli darei corda. Ma se tu vedi una roba del genere, ma chiama la polizia e scappa via, santi Dio, ma cosa chiami Daniel? Chiama Daniel al cerca persone, poi Daniel si sente con lei e dice: scusa Silvia, mi dispiace, non avresti dovuto vederla così. Però sai com'è, l'ho proprio dovuto fare. Ma che cazzo sto sentendo? Ma che conversazione è? Come se non bastasse, Silvia, cioè io posso capire Daniel che magari ci stava la testa, ma Silvia, ma pure te non è che ci stavi tutta, sinceramente. Loro che cosa fanno? Silvia non è che scappa dall'altra parte della città, ma anzi, si incontra con Daniel al parco. Daniel le racconta tutto perché certo sia mai, forse ti sei perso qualche dettaglio, non era già abbastanza sconvolgente la situazione, va di proprio tutto nel dettaglio. Daniel gli dice anche una cosa, che quando ha fatto tutto questo non era da solo, ma c'era pure un amico suo da qua, Chiesa da Rocca, Chiesa 966, della sezione di Brooklyn. Io voglio sapere, Daniel, ma quante cavolo di sciroccati hai raccattato dentro sta chiesa? Cioè, c'è tanto se ce n'era uno, quale sezione di Brooklyn? Che c'era pure la filiale in Australia, ma per favore. Daniel racconta a Silvia che il motivo per cui l'ha fatto è perché Monica gli aveva dato un ultimatum e il giorno dopo se ne doveva andare, altrimenti il giorno successivo sarebbe arrivata una sua amica con un pitbull a costringerlo ad andare via. Monica gli dice questa cosa, poi si gira per tornare verso la sua stanza, ma Daniel e il suo amico si rigirano a parlare e l'amico di Daniel gli dice una cosa: perché non le hai tolto la vita? Come vi dicevo, io posso anche capire che all'interno di questa storia Daniel non ci stia caga, boccia, ma che pure quest'altro non ci stia e pure Silvia faccia queste scelte, sinceramente alzo un attimo le mani. A questo punto Monica torna lì e a quanto pare gli urla contro. Vuole che questo tizio se ne vada a fanculo e come dargli torto, come dargli torto. A Monica non gli piaceva sinceramente, non gli dava delle buone vibrazioni, come si può dire, Daniel gli sembrava un matto, figuriamoci questo. E non c'aveva tutti i torti, c'aveva ragione. Monica però si gira di schiena e questo purtroppo sarà fatale, perché appena si gira di schiena, Daniel si lancia letteralmente addosso a lei con una prolunga al collo. Afferra tutto ciò a mani nude, si lancia su Monica e stringe la prolunga attorno al collo. Monica tenta di difendersi, gratta Daniel sulla faccia, sulle braccia. Alla fine non ce la fa più e perde la vita per asfissia. Daniel poi racconta nel dettaglio che è saltato sulla testa di Monica una decina di volte. Per quale motivazione? Boh. Poi la colpisce con un coltello 30 volte. Possiamo dire che Daniel c'ha dei problemi? Tanti. Poi le taglia la testa, le braccia e le gambe. Quello che rimane lo spella un pochino, lo lascia inzuppato dentro la vasca perché ha detto che doveva pensare, non aveva le idee chiare su quello che voleva farci. Bah, e non siamo ancora arrivati nemmeno al peggio della storia. Per rompere le ossa utilizza un palo d'acciaio, un coltellino per fare il corpo a piccoli pezzi. Inizia così a lavare il corpo, farlo in piccoli pezzi, lavarli e metterli in frigo. Daniel mangerà il corpo di Monica. Siamo verso la fine dell'estate, si rende conto che il corpo sta andando male. Così inizia a rimuovere la pelle, la carne. Inizia anche a sbiancare le ossa, il cranio, così da eliminare gli odori. Però la carne è tanta e lui è solamente una persona. Inizierà a fare una cosa. Vi ricordate che molto spesso Daniel dava del brodo ai senzatetto? Fa questo con il corpo di Monica. Anziché il brodo di pollo, il brodo utilizzando la sua carne. E poi lo darà ai senzatetto, rendendo loro inconsapevoli di mangiare un'altra persona, in un certo senso. Addirittura inizialmente questa è semplicemente una voce. Successivamente faranno un po' di domande ad alcuni dei senzatetto della zona e uno di loro dirà che era un po' strano questo brodo e uno di loro ha trovato una nocca dentro la ciotola. In quel periodo Daniel non compra polli, non ha nessun soldo e si ciba di Monica. E quando Silvia è entrata dentro la stanza e vede la testa di Monica lì è perché la stava bollendo per la zuppa che poi avrebbe dato come al solito ai senzatetto. Questa è veramente una cosa sconvolgente sia per quanto riguarda Monica a livello etico, cioè come se togliere la vita a qualcuno non fosse già abbastanza, ma anche per quanto riguarda i senzatetto. Stai già vivendo una situazione molto difficile nella tua vita, un momento molto complicato e come se non bastasse c'è qualcuno. Si approfitta della tua situazione e vieni doppiamente tradito da una persona che credi ti stia aiutando, invece in realtà ti sta facendo fare involontariamente qualcosa di terribile, come mangiare un'altra persona. Daniel, quando parla con Silvia, tenta di arrampicarsi sugli specchi e dice: no, no, ma guarda, io l'ho fatto solamente perché avevo paura, ma puoi fidarti di me. E poi l'unica preoccupazione di Daniel è una. Dice: non ti preoccupare, guarda, ripulisco tutta casa, poi stai tranquilla. Certo, proprio questo è il problema, Daniel, proprio questo. Poi si arrabbia pure perché gli dice: Silvia, però tu sei ritornata a casa, ma potevi avvertirmi un attimo prima. Ma cosa? Giustamente, c'è il problema di Silvia che ritorna a casa pure lei senza avvisare. Tanto che vedi che l'ottavi da notizia. Boh, io, boh. La rassicurazione di Daniel è pura follia. Le dice: Silvia, però tu me potevi pure avvisare perché tu così non avresti ritrovato la testa di Monica così. T'avrei salvaguardato, non te l'avrei fatta trovare così dentro una pentola, ma l'avrei spellata, t'avrei fatto trovare solamente il cranio. Io sinceramente rimango senza parole. Dice: sai, così come nelle scuole di medicina. Io dico: ma come cazzo gli può venire in mente una cosa del genere? Ma mi immagino pure Silvia. Silvia, sinceramente, fuori di testa perché stava lì ancora a ascoltare le cose che gli diceva lui anziché chiamare la polizia. Ma pure, santo cielo, l'uno che ti dice sta cosa, ma come gli puoi rispondere? Come puoi reagire se uno ti dice una cosa del genere? Cioè, a faccia sbigottita, gli devi dire: eh sì, che gentilezza. Cioè, ma che gli devi dire? Cioè, io sarei sconvolta, sarei scappata. Avrei fatto tipo una poker face o quelle risposte che do sempre io. Quando non so che cosa rispondo, non sento quello che dicono là e faccio: eh già, io probabilmente avrei risposto con eh già. Daniel dice anche a Silvia che il suo intento non era tenerla così la testa per sempre, ma anzi tenerla a cranio e poi sputarci sopra. Perché così si poteva sfogare, diceva che c'aveva bisogno di sfogarsi il piccolo Daniel, poverino. Così le poteva sputare sopra e dire: beh, stronza, almeno adesso hai una casa per sempre. E ora sei decisamente più bella rispetto a prima. Molto più bella rispetto a come tu lo sia mai stata. E Eppure qua io vi dico, ma santo cielo, ma se uno ti arriva a fare questi discorsi, cioè io credo sarei scappata, avrei proprio fatto una scusa. Guarda, ma fingendo di essere chiamata da un tizio a caso, non lo so, scappando così, iniziando a correre come una matta, cioè ma dai, cosa gli puoi dire a uno così? Lui e Silvia arrivano a un accordo, ovvero di prendersi un giorno in cui Daniel ripulisce casa. E in questo giorno voi state a dire, ma Silvia era contattata da qualcuno? No, a quanto pare no, non ha contattato né la polizia né nessuno. Qui, in questa giornata di grandi pulizie, Daniel pulisce tutto l'appartamento, ripulisce pure le ossa, tutte bianche, linde e pulite, senza di cancellare tutte le prove. Prende tutte le ossa di Monica, le mette dentro un secchio e poi le mette in un armadietto che stava vicino al porto, dove ci sono le stazioni degli autobus, quegli armadietti, visto che poi devi partire, ci sono molto spesso nelle stazioni. Le mette, le chiude lì e via. La cosa assurda, onestamente, di tutta questa storia, a questo punto non è più nemmeno solamente Daniel e la sua testa di cazzo, onestamente, ma è anche che il suo piano funziona. Cioè, Silvia non dice niente, non lo denuncia, non scappa via come... Cioè, io sarei... Fuggita! Cioè, magari hai paura a denunciarlo? Scappa via, santo Dio! Stai più al sicuro, non lo so, con quelli che stanno appena dose di qualcosa, santo cielo! C'è una casa abbandonata, va a vivere là, stai più al sicuro! Infatti, Silvia tiene il segreto per mesi. Mesi! Mesi! E rimane pure a vivere dentro quella casa. Mesi! Follia! Cioè, sono allibita, sinceramente. E il piano per non far trovare Monica funziona. Solamente mesi dopo le autorità, la polizia, inizierà un po' a farsi due domande, perché insomma le persone lì dove lei andava a lavorare, dove lei prendeva lezione, dicono: guardate, è assurdo che noi non abbiamo mai visto Monica che scompare così dal nulla, perché la danza e il lavoro erano la prima cosa. Quindi è davvero assurdo, impossibile, deve essere successo qualcosa di più grande di lei, perché altrimenti uno ci avrebbe avvisato, ma soprattutto non sarebbe mai mancata, perché come vi ho detto, teneva tantissimo a queste lezioni, al suo sogno di diventare una ballerina e non l'avrebbe messo in pericolo per niente al mondo. Quindi figurati se non andava a lezione, era andata dall'altra parte del mondo per andare lì a lezioni di danza, figurati se poi non ci vai. Non presentandosi alle classi, gli insegnanti di Monica l'hanno chiamata al telefono e si sono resi conto che nessuno rispondeva e non poteva essere da Monica, doveva essere successo qualcosa di enorme per non farla andare lì. Visto che la polizia non si muove, fortunatamente Daniel fa l'unica cosa buona all'interno di questa storia. Inizia a parlare di questo evento con tutti. Si inizia proprio a vantare sta roba. Inizia a dire con tutta la gente che conosce: oh, ma lo sai che Monica ho ammazzata io? L'ho fatta a pezzi, poi ci ho fatto questo, questo e quest'altro. E fortunatamente queste persone hanno iniziato a contattare la polizia, altro che Silvia che sta ancora a dormire in piedi. Queste informazioni fanno venire i brividi a chiunque, tranne che a Silvia, evidentemente. E così fortunatamente queste persone iniziano a parlarne, si rendono conto che questa versione è stata detta a più persone e sembra strano che sia una versione totalmente inventata, soprattutto visto che questa ragazza è scomparsa davvero. Così contattano la polizia. Alcune persone non ci credono, però dicono qualcosa. Altre non ci credono e basta. Altri sono spaventati, soprattutto perché prendere come confidenti involontari, Daniel a volte prende dei senza tetto, che ovviamente si sentono fortemente esposti, perché vivi per strada, vieni preso di mira da molte persone. E quindi già vive una situazione molto pericolosa molto spesso. Pensate a quante volte nei nostri casi parliamo di persone che i primi presi di mira sono proprio le donne che si prostituiscono, oppure ancora i senza tetto. Sapendo cosa vuol dire e cosa rischiano loro o altre persone come loro in quella situazione, ovviamente hanno paura. E per sicurezza ne parlano con la polizia. Inizialmente, ovviamente, per le persone è quasi impossibile da credere che questo abbia fatto una zuppa con una ragazza e poi l'abbia data a tutti. Però man mano la polizia, per sicurezza, inizia a fare domande. E sempre più persone iniziano a raccontare sempre la stessa storia, sempre la stessa versione di Daniel. E tra cui, come vi ho detto, arrivano anche a chiedere, alcune persone dicono che hanno trovato delle nocche dentro questa zuppa. Ma Daniel ha raccontato molte cose. A molte persone si è anche messo a dire che lui aveva mangiato il cervello di Monica. E anzi, che era stato anche molto buono. Successivamente Daniel inizia quasi a ritrattare tutte queste cose. Per una motivazione. Inizia ad aver paura. Inizia ad aver paura di essere scoperto. Beh, buongiorno Stellina, buongiorno. Però ormai le parole di Daniel sembrano troppo concrete perché effettivamente Monica non si trova e nessuno l'ha vista. Ma il 18 settembre la polizia decide di andare da una persona, decide a bussare a casa proprio lì, a casa d'Ostan, a casa di Silvia. Gli va: senti Silvia, ma tu per caso ne sai qualcosa? Perché la polizia inizia a dire: guarda, noi abbiamo cercato un po' le persone qui intorno ci hanno raccontato un sacco di cose, soprattutto c'è Sean. Sean ci ha detto tutto. E noi sappiamo tutto, ci ha raccontato tutta la storia completa. E ora state a dire, ma chi è Sean? Esattamente, chi cazzo è Sean? La cosa più assurda di questa storia è che Sean non esiste. La polizia si inventa che c'è un informatore, c'è una persona che ha raccontato tutto. E quindi Silvia si sente messa alle strette e dice, qui c'è qualcuno che potrebbe incastrarmi, potrebbe raccontare tutta la verità. Se non mi sbrigo a essere io l'informatrice, vado a finire io in galera. I poliziotti in realtà non sapevano, cavolo, avevano avuto delle informazioni così, però non avevano preso sul serio le informazioni date dai senza tetto, per questioni sociali che purtroppo sappiamo, e non avevano niente di concreto. Avevano bisogno di sapere cosa sapesse Monica, però sapevano già che un normale interrogatorio probabilmente non gli avrebbe detto niente, anche perché se Monica c'aveva voglia di parlare, probabilmente avrebbe proprio chiamati così, il giorno stesso gli avrebbe raccontato tutto. Quindi l'hanno dovuta ingannare, gli hanno fatto credere che in realtà loro sapessero tutto, fosse inchiodata pure lei, e qui per salvarsi le sue chiappette, la cara Silvia, che cosa fa? Racconta tutto. Questa manco si è resa conto che, cioè, non gli è venuto a inventare una cosa come dire, ma Sean, ma che cazzo è? Silvia quindi gli racconta tutto e Daniel viene arrestato. E mi pare il minimo, cioè mi pare veramente il minimo. Daniel confessa tutto e nel 1991 viene dichiarato non colpevole per una situazione. È incapace di intendere di volere. Successivamente Daniel viene trasferito in un ospedale criminale dove a quanto pare vive ancora oggi. E vi ricordate che Daniel aveva parlato anche di un amico che era il suo complice, colui che gli aveva dato l'idea, l'aveva istigato per fare del male a Monica? Ecco. A quanto pare questo amico esiste, non è uno nella testa sua. E si chiama Randy Charles. L'uomo verrà arrestato solamente nel febbraio 1992, tantissimo tempo dopo. Però la polizia purtroppo è costretta a rilasciarlo perché non ha abbastanza prove per inchiodarlo lì sulla scena del crimine e provare anche la sua incomplicità per quanto avvenuto a Monica. E una giustizia, diciamo, a metà. A quanto pare Silvia si è sfangata perché ha raccontato tutto. Questa storia onestamente mi ha messo i brividi sotto tanti aspetti, sia per quanto riguarda la parte della zuppa, che Dio santissimo, immagino anche questi, non lo so, senza tetto che sono resi dei cannibali, non sapendo niente, poveracci, credendo che quello fosse un gesto d'affetto, un gesto di gentilezza, di premura. Dall'altra parte io trovo totalmente folle che sto Randy abbia fatto franca. Trovo Silvia totalmente sconvolgente, cioè tu ti rendi complice di una cosa del genere? Per quale motivazione? Ho capito che hai paura, ma forse se lo denunci, forse questo va in galera e te stai ugualmente più tranquilla, molto più tranquilla denunciandolo anziché rimanere a vivere con questo, scusate. Follia! Chissà che cosa gli è venuto in mente, forse era quasi contenta di che Monica avesse fatto quella fine, visto che tutta la gelosia? Boh, non vi saprei dire che cosa è scattato in Silvia per giustificare questa cosa. Dall'altra parte, Daniel ah, effettivamente è stato dichiarato effettivamente incapace di intendere di volere. Non era una persona cattiva, non prendiamo questa sentenza come vabbè, è facile dire così. Se una persona è dichiarata incapace di intendere di volere, effettivamente non capisce la gravità di quello che sta facendo. Poi ovviamente quello che fa è gravissimo ugualmente, non è che, che Monica ha perso la vita in una versione alternativa e adesso è felice e contenta perché lui è capace di intendere di volere. Purtroppo ha perso la vita in una maniera orribile, con persone e cariche che purtroppo non hanno nemmeno, non so, un corpo su cui piangere, niente. Ovviamente ci sono tante domande, poteva prevenirsi questa cosa? Cioè, Daniel purtroppo ha fatto già diverse cose che potevano essere prevenute? Forse sì, cioè, forse sì. Non so che cosa dirvi. Cioè, anche tutta la versione un po' più complottara, secondo me, che dice che magari si è fatto finto così, grazie al padre, non lo so. Non mi sembra abbastanza solida, non ho abbastanza informazioni. Anche perché il manicomio criminale non è certo una passeggiata, per niente. Quindi, non lo so, è una storia sconvolgente sotto tanti punti di vista, che dove uno non riesce proprio a spiegarsi. E mi ha sconvolto e anche immagino quanto sia stato dilaniante per la famiglia di Monica. Tu stai dall'altra parte del mondo, ti dicono queste cose poi anche in un'epoca dove è costoso viaggiare, tornare a casa, prendere gli aerei, gli anni 80 costava tantissimo. E quindi pensa a chiamare la polizia, poter avere poco tempo per sapere cosa è successo, per rimanere aggiornati. È una roba sconvolgente, ti senti letteralmente impotente, soprattutto in un'epoca molto meno connessa rispetto adesso. Non lo so. Credo sia qualcosa di sconvolgente. Sinceramente, a me ha sconvolto molto e sono rimasta veramente così. Voi cosa ne pensate? Che riflessioni vi è suscitato questa storia? Il contesto, dando un po' più spazio al contesto dell'epoca e sociale, vi è stato utile per capire e inquadrare meglio questo caso? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Se siete rimasti fin qui, lasciate qui sotto un cuoricino rosa. Grazie mille ancora per i like, per tutto l'affetto che date al mio canale. Ci tengo veramente tanto. E noi ci vediamo al prossimo video.